È venerdì, buongiorno a tutti da Vicky Mangone. No, lo dico come se non ve ne eravate accorti. Ma difficile non accorgersi di uno dei giorni più attesi in assoluto della settimana. Preludio del weekend, venerdì 10 gennaio, mezza Italia a letto con l'influenza. Allora fatevi servire, dicono. Se non un tè caldo, almeno della musica bella, delle chiacchiere leggere. Che poi non è vero, perché il tè caldo qui a casa mia, a casa di Vicky, lo serviamo e come. Facciamo anche la pasta asciutta, figuriamoci, in pausa pranzo, pure la minestrina, perché per chi non sta tanto bene. Buongiorno dalla Vicky, siete a casa mia e mi va di aprire casa con la Nannini oggi, che mi è simpatica, ma tanto, Siete a Latte e Miele, buongiorno, siete a casa mia, a casa di Vicky, il nostro numero 335-787-1910, il numero di casa mia, o quasi, 335-787-1910, il mio profilo Facebook, invece quello è mio davvero, Vicky Mangone, Radio Latte e Miele. Attenzione, per quanti erano soliti aspettare la recensione di Mariano Sabatini alle 3:15, nel nuovo anno, quindi a partire da oggi, venerdì 10, primo collegamento con lui, Mariano ha una collocazione oraria nuova, va in onda 2 ore prima, ovvero ora. Ce l'avete chiesto in tanti, anticipate attacchi di libridine, fatto! Mariano, buongiorno!
Buon pomeriggio Vicky, ben ritrovata, ben ritrovati agli ascoltatori nel 2020.
Anno nuovo, orario nuovo, ti piace?
Sì, in questa nuova collocazione oraria di cui sono molto fiero, l'attacco di libridine di oggi riguarda la misura del tempo di Sua Maestà narrativa Gianrico Carofiglio per Einaudi Stile Libero, un'altra avventura dell'avvocato Guido Guerrieri, dopo i primi romanzi Testimone Inconsapevole, Ad Occhi Chiusi, Ragionevoli Dubbi, che lo hanno rivelato al grandissimo pubblico, tradotto in tutto il mondo, poi sono arrivati anche Le Perfezioni Provvisorie, La Regola dell'Equilibrio, sempre con l'avvocato Guerrieri, e sono tutti romanzi che vi consiglio, e poi questo La Misura del Tempo, che fa riferimento a questa tensione che Carofiglio ha con il tempo, con il passato, che, tanto per evocare un altro suo titolo, è una terra straniera, ma non troppo, perché il passato ha il volto di Lorenza in questo romanzo, una ragazza che lo ha avviato ai piaceri e ai dispiaceri, vedrete come, del sesso e dei sentimenti, e ritorna da lui come avvocato, lo trova in un momento di stanca, di ripetizione, con il caso del figlio che è stato accusato di omicidio, che in primo grado è stato condannato, e l'avvocato Guerrieri deve aiutarla a salvare il figlio da una condanna ingiusta, secondo lei, e poi vedremo se anche secondo l'avvocato Guerrieri.
Ti devo fermare, Mariano, una canzone e poi ancora libri. Max Pezzali in questa città, torniamo con Mariano Sabatini sul libro di Gianrico Carofiglio, La Misura del Tempo. Mariano.
Eccomi, stiamo parlando della Misura del Tempo di Gianrico Carofiglio per Einaudi Editore, un romanzo che vi consiglio veramente a cuor leggero, perché Carofiglio è comunque una garanzia di lettura affascinante. In questo romanzo ho notato una insistita attitudine alla divagazione, che nel caso di Carofiglio, che è un personaggio eclettico, è stato politico, è stato magistrato in primo luogo, e poi è il narratore che vi dicevo, tradotto in tutto il mondo, amato in tutto il mondo, nel caso di Carofiglio la divagazione è artistica, è profonda, è significativa e significante. E in questo caso della Misura del Tempo, Lorenza, dicevo, gli porta la storia di suo figlio, il caso di suo figlio che è stato accusato, secondo lei, ingiustamente, e Guerrieri deve smontare le titubanze del giudice incaricato a riaprire il caso, a concedere altri tempi alla difesa, perché secondo Guerrieri la difesa precedente dell'avvocato che è venuto a mancare era stata manchevole. era stata deficitaria. Ed è molto significativa la capacità unica di Caro Figlio di dragare i meccanismi della mente umana, della psiche umana, e ci cala con mano salda anche nelle pastoie procedurali, e questo è il fascino di questi che vengono definiti legal thriller o gialli giudiziari. Insomma, il mio tempo è scaduto, vi consiglio davvero La misura del tempo di Gianrico Caro Figlio per Einaudi Editore, e ricordatevi sempre che chi legge non è mai solo.
Ah, che bello, chi legge non è mai solo, una frase da mettersi nel portafoglio insieme alla foto dei familiari, oppure da scriversi, da mettere sul desktop del proprio PC. Meraviglia ascoltarti, Mariano, ti aspettiamo venerdì prossimo.
Buon pomeriggio, Vicky, buon pomeriggio agli ascoltatori, buona lettura.
Ciao. Non c'è trasmissione radiofonica, non c'è trasmissione televisiva, non c'è TG, eccetera, 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 che non ci parli di Harry e Meghan in questi giorni. Sono i grandi protagonisti da un paio di giorni a questa parte del gossip mondiale, come se non ci fossero altri problemi al mondo. Il fatto è che per tutto il mondo si tratta di mero gossip, ma per gli inglesi questa è una cosa serissima, ragazzi, cioè quasi al pari della cronaca nera. Non scherziamo davvero. E allora anche il famosissimo Museo delle Cere, Madame Tussauds, ha deciso di separare le statue del duca e della duchessa di Sussex da quello del resto della casa reale. Cioè, ma hanno spostato i manichini, capito com'è? Li ha messi nello sgabuzzino delle scope. Molti visitatori hanno postato sui social le foto del gruppo di famiglia ristretto, come dire, la regina Elisabetta, il principe Filippo, William con sua moglie Kate, ma dei due traditori non c'era traccia. Cioè sì, è rimasto il segno sulla moquette, insomma, è presente come quando sposta i mobili, ma chissà dove li hanno messi. Vento sulla luna, Annalisa e Arcomi. I duchi Harry e Meghan esclusi dal Museo delle Cere Madame Tussauds e un bel po' di numeri esclusi dal cast del festival, circa 200. Se ne dovranno fare una ragione. Dice Amadeus averne lasciati fuori almeno 10 con suo immenso dispiacere. Chissà se fra questi c'è Marcella Bella, che è arrabbiatissima, se prende Amadeus se lo spolpa. Subire un'ingiustizia fa sempre male, dice Marcella, soprattutto quando arriva da chi non te l'aspetti. Sono rimasti al palo anche i vincitori di un paio di edizioni di Ora o Mai Più, Lisa è sicuramente una di quelle, ma anche Paolo Vallesi. Lisa anche lei, insomma, è abbastanza indispettita da questa cosa. Paolo Vallesi un po' più sornione, ma ovviamente non fa piacere. Poi Stash dei Colors, dei The Colors, Irama, Shade, Bianca Zè, Michele Bravi, loro sarebbero stati rifiutati dalla commissione artistica, anche se erano convintissimi di essere dati per scontati. Fred De Palma, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Noemi, fuori Giusy Ferreri, fuori Giovanni Caccamo, ma insomma sono veramente tantissimi i nomi. Mietta, Spagna, Massimo Di Cataldo, Silvia Salemi, Rene Fornaciari, Alexia, anche Alberto Fortis, tutti fuori dal Festival dei Fiori. E beh, ma il prossimo anno si ritenta, come da masticare, uguale, ritenta, sarai più fortunato. Benvenuti a casa mia, siete a casa di Vicky, buon pomeriggio, benvenuti a Latte e Miele. 335-787-1910, lo sapete, questo è il nostro WhatsApp, lì potete scrivere i vostri messaggi, oppure se preferite andate su Facebook, Vicky Mangone Radio Latte e Miele, questo è il mio profilo. Il cuore bello della gente, mi piace parlare di questo perché ce n'è tanta, ci sono tante persone col cuore bello, pulito, grande, con delle belle idee, anche se semplici, ma molto molto belle. La prima idea arriva da Milano ed è il muro della gentilezza. Si tratta di un vero e proprio muro, proprio fisico, reale, in cui chiunque può lasciare qualcosa da dare ai più bisognosi. È stato inaugurato martedì, quindi 3 giorni fa, il 7 gennaio, si trova in via Luigi IX. In pratica, in pochissimo tempo, questo muro della solidarietà si è riempito di giubbotti, di vestiti, di sacchi a pelo, tutte cose, insomma, per aiutare chi non ha un tetto a far fronte a questi giorni freddissimi. Ragazzi, c'è un freddo barbino in questi giorni, anche stamattina si battevano i denti. Via Luigi IX Milano, cercate il muro della solidarietà e appendete là un cappotto, una giacca, una coperta, insomma quello che potete. A Bologna invece c'è un'altra cosa molto bella, si chiama Libri Liberi. Siamo in via San Petronio Vecchio, quindi centro città, poi in realtà questa è una libreria nata 5 anni fa ed è un paradiso per gli amanti della lettura, per chi ama anche solamente curiosare nelle librerie, no? Sapete quando così si va lì a guardare fra gli scaffali se c'è qualche titolo che ci piace in quel momento, curiosare fra gli scaffali. Questa libreria, tutti i libri sono gratis, è un po' una biblioteca senza vincoli di tempo, è un posto dove prendere un libro, magari portarne anche di vostri, perché no, come volete voi, è il bello della fiducia, no? Quindi il muro della gentilezza a Milano e Libri Liberi a Bologna. Bene, allora alle 2 del pomeriggio qui a casa mia c'è un ritorno al cinema dopo le feste natalizie. Ci ritroviamo con la nostra Chiara Nicoletti, esperta di film, di cinema, di vicende hollywoodiane. Il film da vedere questo weekend, Chiara!
Ciao Vicky, ciao Latte e Miele, buon anno innanzitutto, e mi fa piacere veramente festeggiare questo inizio anno consigliandovi un film che ho amato inaspettatamente. Parlo di Piccole Donne, la versione di Greta Gerwig, già regista di Lady Bird, compagna storica di un altro genio regista che è Noah Baumbach, quello di Marriage Story, storia di un matrimonio, che qui si dedica a portare il classico di Louisa May Alcott di nuovo al cinema con nelle vesti di Jo al posto di quella che era stata, almeno nella seconda versione, Winona Ryder, Saoirse Ronan, a cui viene passato il testimone e che interpreta una Jo bionda, riccia e indomabile nel migliore e più romantico e selvaggio dei modi. Il suo Lori qui è Timothée Chalamet e la sua sorella Meg è Emma Watson. Poi ci sono due scoperte da tenere d'occhio: Eliza Scullin, che è Beth, e Florence Pugh, che è invece Amy. E poi c'è la vincitrice adesso di un Golden Globe per appunto Storia di un matrimonio, che è Laura Dern, che fa la madre, e la zia March, Mary Streep. Bastasse solo questo, ma no, perché Greta Gerwig è stata molto brava, ha tenuto fede al classico ma ha creato un gioco del tempo, cioè il passato e il presente che si intersecano, quindi tutto quello che sono state queste piccole donne riaffiora ogni tanto nei ricordi della protagonista, di Jo, e quindi tutto il percorso che ricordiamo viene fatto in una maniera diversa e viene fatto con i primi piani, con i sospiri, con i silenzi, con le luci, per cui con un'attenzione alle donne, a chi siamo, chi siamo state e il percorso che abbiamo fatto, che è molto importante e forse l'essenza di quello che voleva fare Louisa May Alcott all'epoca, e quindi per questa ragione andate a vedere Piccole Donne.
Quindi se questo weekend andrete al cinema, andate a vedere, su suggerimento di Chiara Nicoletti, Piccole Donne. Grazie Chiara.
Buon fine settimana.
Ciao, buon pomeriggio, siete a casa mia, buon pomeriggio da Vicky Mangone. A che vi sgamo se dormite mentre parlo, cioè se dovete farlo fatelo, per carità, però dai, almeno non fatevi sgamare che siete lì che sonnecchiate. No, adesso a parte gli scherzi, il pisolino post prandiale fa bene, l'ideale sarebbero 20 minuti di penneca, in pratica è il tempo sufficiente a migliorare la nostra prontezza, le nostre capacità di apprendimento. Che poi dipende anche dal tempo che si ha a disposizione. Più lunghi sono i sonnellini, meglio è, meglio sarebbe, diciamo. È una ricerca a dire questo. A dormire da 30 a 60 minuti potenzia le capacità decisionali, da 60 a 90 minuti si ha una spinta a risolvere i problemi creativi, a patto però che vi svegliate almeno un quarto d'ora prima di entrare in azione, perché voglio dire, la penneca un po' di rimbambimento lo dà, dai, adesso non è che ti svegli e sei subito sul pezzo, hai bisogno di un po' di tempo, di qualche minuto almeno per capire chi sei, come ti chiami, che ci fai al mondo. L'alternativa a questo rimbambimento inevitabile post pisolino è il caffè. Adesso vi dico come prenderlo e quando soprattutto. Lento violento, Canova. Allora, stavamo dicendo, sonnellino di una ventina di minuti dopo pranzo. Sì, bene, facciamolo, fatelo. Io non posso, devo parlare, non mi è possibile. Ma insomma, se siamo così fortunati da potercelo permettere, perché no? La penneca ci rende sicuramente più capaci di concentrarci. Peccato che al risveglio siamo tutti mezzi imbambolati. E allora uno che fa? Si fa un caffè e non ci pensa più. E va bene, però prima, cioè nel senso, per evitare l'intorpidimento cerebrale dopo la penneca, il caffè lo si dovrebbe bere prima di farla. Questo perché la caffeina richiede una trentina di minuti per avere effetto, quindi giusto quando dobbiamo svegliarci, capito? C'è anche chi mette la sveglia perché non riesce ad addormentarsi per la paura di non svegliarsi, che non è bellissimo farsi beccare con la bolla al naso, eh? Dai, sveglia! Il primo viaggio dopo le feste lo facciamo, indovinate con chi? Con la nostra gamberetta rossa, Roberta Zennaro. Ciao, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, ciao. Buon anno a tutti.
Allora, viaggio in uno dei castelli più eleganti d'Italia, patrimonio dell'UNESCO, la Reggia di Venaria. Quindi siamo in provincia di Torino, fra l'altro Venaria Reale è anche un comune.
Sì, Venaria è un posto magico veramente, di cui avevo tanto sentito parlare, sì. E come al solito ho cercato di vedere meno immagini possibili per quando ci arrivavo, per potermelo godere, e come hai detto tu, ho cominciato a vederlo dal paese Venaria. Che si trova nella prima cintura di Torino, che è un paese con una tradizione operaia che però l'ha convertita pesantemente a una vocazione turistica negli ultimi anni con la rinascita della Reggia, una residenza con 500 anni di storia più i 500, che fa 1000 in totale, dei Savoia che l'hanno costruita e che l'hanno voluta.
Perché hai scelto di andare a visitare la Reggia di Venaria? Tu insomma hai girato il mondo, no? Poi sì, a volte non ci rendiamo bene conto o non ci pensiamo, no, alle bellezze che abbiamo poi anche in Italia.
Sì, poi che te lo dica ti fa sorridere. Io sono fissata con i siti patrimonio UNESCO, sì, soprattutto quelli materiali, ma anche quelli immateriali che stanno avendo un grande sviluppo negli ultimi anni. E questa bandierina, stupidissima parola che per noi blogger era molto sì, importante, mi mancava. Hai ragione a ridere, ma io 50 anni continuo a usare le bandierine e volevo mettere questa tacca nel mio mappamondo, quindi mi sono fissata di andare a visitarlo. Tutto qua.
Senti, anche il territorio nei pressi della Reggia è interessante. È un territorio bello, montuoso, verdeggiante, no?
Sì,
le valli di Lanzo.
È un territorio ricco ma sobrio, come tutto quello che viene dal Piemonte, questa regione incastonata nel nord-ovest dell'Italia, che ci serve un po' da ponte tra l'Italia di adesso e l'Italia di ieri, la Francia a cui tanto deve nel bene e nel male il Piemonte, che ha forgiato sia il carattere del territorio sia quello della popolazione. Sai come sono i piemontesi, un po' chiusi,
sì,
però tra vino, tartufi e cose buone ti fanno addolcire rapporto con questa terra che sembra aspra e te la fanno diventare morbida come le sue belle colline che sono anch'esse patrimonio UNESCO.
Certo.
No?
Ci fermiamo un attimo, Roberta, c'è la nuova di Gigi D'Alessio. Come me. Il primo viaggio dopo le feste lo facciamo, indovinate con chi? Con la nostra gamberetta rossa, Roberta Zennaro. Ciao, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buon anno a tutti.
Allora, viaggio in uno dei castelli più eleganti d'Italia, patrimonio dell'UNESCO, la Reggia di Venaria. Quindi siamo in provincia di Torino, fra l'altro Venaria Reale è anche un comune.
Sì, Venaria è un posto magico veramente, di cui avevo tanto sentito parlare, sì, e come al solito ho cercato di vedere meno immagini possibili per quando ci arrivavo, per potermelo godere, e come hai detto tu, ho cominciato a vederlo dal paese Venaria. Che si trova nella prima cintura di Torino, che è un paese con una tradizione operaia che però l'ha convertita pesantemente a una vocazione turistica negli ultimi anni con la rinascita della Reggia, una residenza con 500 anni di storia più i 500, che fa 1000 in totale, dei Savoia che l'hanno costruita e che l'hanno voluta.
Perché hai scelto di andare a visitare la Reggia di Venaria? Tu insomma hai girato il mondo, no? Poi a volte non ci rendiamo bene conto o non ci pensiamo, no, alle bellezze che abbiamo poi anche in Italia.
Sì, poi che te lo dica ti fa sorridere. Io sono fissata con i siti patrimonio UNESCO,
sì,
soprattutto quelli materiali ma anche quelli immateriali che stanno avendo un grande sviluppo negli ultimi anni, e questa bandierina, stupidissima parola che per noi blogger era molto importante, mi mancava. Hai ragione a ridere, ma io 50 anni continuo a usare le bandierine e volevo mettere questa tacca nel mio mappamondo, quindi mi sono fissata di andare a visitarlo. Tutto qua.
Senti, anche il territorio nei pressi della Reggia è interessante, è un territorio bello, montuoso, verdeggiante, no?
Sì,
le valli di Lanzo.
È un territorio ricco ma sobrio, come tutto quello che viene dal Piemonte, questa regione incastonata nel nord-ovest dell'Italia, che ci serve un po' da ponte tra l'Italia di adesso e l'Italia di ieri, la Francia a cui tanto deve nel bene e nel male il Piemonte, che ha forgiato sia il carattere del territorio sia quello della popolazione. Sai come sono i piemontesi, un po' chiusi,
sì,
poi però tra vino, tartufi e cose buone ti fanno addolcire il rapporto con questa terra che sembra aspra e te la fanno diventare morbida come le sue belle colline che sono anch'esse patrimonio UNESCO.
Certo.
No?
Ci fermiamo un attimo, Roberta, c'è la nuova di Gigi D'Alessio. Come me, amici miei, amici di casa mia, amici di Latte e Miele, il nostro è il paese dell'arte per antonomasia, no? Quando ci sono le grandi mostre riaffiora in noi, nel nostro spirito, nel nostro orgoglio italiano, questa consapevolezza. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prossimamente aprirà la mostra dedicata a Raffaello, quest'anno ricorrono 500 anni dalla morte di questo grande artista rinascimentale. Pensate che nelle prime 48 ore di prevendita sono arrivate 10.000 prenotazioni, sono richieste che arrivano da ogni parte del mondo, dalla Corea, al Giappone, agli Stati Uniti, tutti i paesi dell'Europa, insomma veramente da tutto il mondo. Una mostra che si preannuncia come un trionfo vero, mostra che aprirà il prossimo 5 marzo. Saranno esposti 200 capolavori provenienti da tutto il mondo, 50 dei quali frutto della collaborazione con gli Uffizi di Firenze. E andare a vedere una mostra in attesa di quella dedicata a Raffaello durante il prossimo weekend potrebbe essere un'idea, no? In Italia c'è veramente l'imbarazzo della scelta, mostre, musei, siti archeologici, devo dire è sempre una bella idea da condividere anche con i ragazzi di casa, no? Un modo diverso per passare tutti insieme il fine settimana. Casa mia invece si chiude qua, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, vi aspetto lunedì all'una come sempre qui a casa di Vicky. Un abbraccio dalla Mangone, ciao.